Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale. Passo la parola al dottor Corradi per l'appello.
Diazzi Enrico, presente. Bacchelli Susanna, presente. Borsari Massimiliano, assente. Casarini Elisa, assente. Diazzi Marzia, presente. Dotti Davide, presente. Fabri Mauro, presente. Fracavallo Alessandro, assente, però dopo arriva. Paltrinieri Annalisa, presente. Silvestri Alves, presente. Tioli Claudio, presente. Zanardi Matteo, assente. Ferrari Marco, assente, non l'ha detto. Carretta Federico, assente. Fieni Federico, presente. Turci Simone, presente. Zanotti Diego, presente. Bene, sono 11 presenti.
Partiamo col primo punto dell'ordine del giorno. Nona variazione al bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'articolo 175,3, lettera A, del decreto legislativo 267/2000. Passo la parola al dottor Burani Nicola.
Buonasera a tutti. Sì, è una particolarità questa variazione, come abbiamo detto anche l'ultima volta, in realtà dopo il 30 di novembre. Le variazioni non sono consentite in Consiglio Comunale se non per alcune fattispecie, tra quelle appunto che abbiamo qui oggi l'ordine del giorno, che è una sostanzialmente, come scritto in delibera, l'istituzione di tipologia di entrata, destinazione vincolata e il correlato programma di spesa. Infatti con questa variazione andiamo a iscrivere questo importo di 27.565 euro che è dovuto a questa adesione al fondo per il caro materiali che il Comune di Novi, di cui aveva fatto richieste, potrà beneficiare, e quindi è stato riconosciuto questo importo e necessariamente dobbiamo iscriverlo in bilancio per poterne poi disporre in spesa, quindi una variazione a saldo zero come entrata e spesa, e sostanzialmente si configura appunto nelle fattispecie previste dal TUEL. È stato acquisito anche il parere dell'organo di revisione come da normativa, e per il resto si dà atto del mantenere degli equilibri e che impatta solo sul 2023.
Dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Chiarimenti? Nessuno, quindi dichiarazione di voto. Bene, passiamo alla votazione. Votiamo, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? La mozione viene approvata con 9 voti favorevoli di Noi Lista Civica e 3 contrari. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli Noi Lista Civica e 3 contrari di Essere Comunità. Punto 2. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016. Passo la parola al dottor Nicola Burani.
Sì, questo è un adempimento obbligatorio che abbiamo quindi già fatto anche negli anni scorsi, sempre nel mese di dicembre, perché è richiesto da parte del testo unico delle società partecipate che ogni ente che ha appunto quote in società vado a fare una ricognizione, in questo caso appunto periodica, di tutto lo stato dell'arte, di quello che sono appunto le proprie partecipazioni. Come abbiamo visto anche nella serata di confronto in commissione, per quanto riguarda il Comune di Novi di Modena, che detiene 4 partecipazioni soggette a questo controllo periodico, che sono quella in AIMAG S.p.A., in AMO, in SETA, in Lepida, con percentuali, se vogliamo, anche non troppo corpose, soprattutto se pensiamo a Lepida, allo 0,0014%, comunque è tenuto l'ente a fare questa ricognizione dello stato dell'arte e a verificare anche le disposizioni già previste l'anno precedente in questo stesso adempimento. Per quanto riguarda quelle di quest'anno, vedete negli allegati che sono appunto allegati alla delibera, ce n'è il primo che riguarda tutto quello che sono lo stato dell'arte, diciamo sostanzialmente è tutto un documento, un'istruttoria che è stata per lo più fatta dal Comune di Carpi, per conto anche di tutti i comuni dell'Unione Terre d'Argine, in particolare quindi anche per noi di Novi, e per questo è il motivo per cui anche nel documento è scritto molte volte Carpi, questo va precisato proprio per evitare incomprensioni, non sono refusi, ma è proprio perché è stata l'istruttore seguita dal comune capofila. E sostanzialmente di cosa si tratta? Per quanto riguarda in particolare AIMA, che è quella più complessa, si rilevano due situazioni che sono ancora da monitorare, che derivano poi dall'anno precedente, dalla stessa revisione fatta l'anno precedente, in particolare quella di Sheridan Gas Bacino, che è una partecipata indiretta, quindi è legata alle quote che ha AIMAG stessa, dove già era previsto lo scorso anno appunto questa razionalizzazione della società, quindi la chiusura sostanzialmente, ma siccome si è ancora in attesa di questo vincolo contrattuale che è previsto in questa società che era stata costituita per questo bacino d'otto da realizzare in Sardegna, quindi ci sono dei vincoli contrattuali che bisogna ancora superare e quindi si è in attesa di insomma si richiede comunque di portare avanti questa chiusura appena sarà possibile, mentre l'altra operazione riguarda Enna Energia, che era oggetto di revisione lo scorso anno perché portasse alla chiusura, cosa che infatti è avvenuta e quindi si dà atto anche di questo nell'allegato alla delibera. Enna Energia, che appunto perché aveva dei problemi, quindi si era già sottolineato il fatto che venisse chiusa e si è andata a. E questa procedura si è compiuta proprio nel mese scorso, che ha avuto i suoi effetti dal primo di dicembre, che è stata incorporata nella società Sinergas, che fa sempre parte di Enna Energia. Queste sono le cose principali per quanto riguarda AIMAG e sono praticamente le principali, diciamo così, per quanto riguarda tutta questa procedura di revisione periodica delle partecipazioni, perché per quanto riguarda AMO e Lepida e SETA non ci sono elementi rilevanti da portare all'attenzione. Grazie.
Sì, faccio solo un'ulteriore precisazione per chi come me è consigliere da molto tempo. È dal 2018 che si fa questa attività di ricognizione. Quindi ogni anno abbiamo, diciamo, deliberato delle attività di semplificazione. Chiaramente nel tempo si è scorporata sempre di più la parte che poteva essere oggetto di attività quali chiusure, cessioni, fusioni. Quindi per questo motivo quest'anno vi arriva un atto particolarmente semplice rispetto a quelli che invece arrivavano i primi anni. Grazie.
Dichiaro aperto il dibattito, se qualcuno vuole intervenire. Stasera. Mi Nessuno, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Sì, noi faremo un voto favorevole, come poi abbiamo fatto anche l'anno passato, perché sono tutto sommato atti dovuti, insomma, quindi non possiamo che essere concordi comunque con questo tipo di analisi, insomma.
Qualche un altro vuole intervenire? Direi di no. Bene, passiamo alla votazione. Votiamo. Voti favorevoli. Contrari nessuno, astenuti nessuno. La delibera viene approvata con 11 voti favorevoli. 12 voti favorevoli. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli. Passiamo al punto 3. Ricognizione della situazione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23/12/2022, numero 2001, anno 2023. Passo la parola al dottor Corradi Tommaso.
Grazie. Come abbiamo accennato e esposto in commissione, questo è un nuovo adempimento che è stato istituito a fine 2022 con il decreto legislativo 201 e sostanzialmente porta i comuni sopra i 5.000 abitanti a predisporre questa revisione periodica, questa ricognizione della situazione dei servizi pubblici locali. In particolare, come dicevo, la volontà del legislatore è quella di dare più trasparenza, infatti viene coinvolta ANAC come organo nazionale competente e coordinatore a ricevere tutte queste ricognizioni, vuol dare più trasparenza a tutti quei servizi pubblici locali di rilevanza economica gestiti dai comuni. Trasparenza in che senso? Nel senso che sono state predisposte degli schemi ministeriali dove sostanzialmente si va a proporre ai comuni come andare a analizzare quelli che sono i servizi pubblici locali e rilevanza economica. Come ho provato a spiegare anche in commissione, la discriminante per un servizio pubblico locale per essere inserito o meno in questa ricognizione è prima di tutto la rilevanza economica, quindi sostanzialmente che generi un potenziale di mercato, diciamo, cioè che quindi un servizio che è messo sul mercato possa avere un interesse da parte dei privati e che sia gestito che non sia gestito in economia, quindi non sia gestito direttamente dal comune nella parte direttiva di scelte anche di incassi e di pagamenti. Quindi, come ho provato a spiegare, ad esempio i cimiteri stanno fuori perché i cimiteri per il comune di Novi di Modena sono gestiti in economia, nel senso che il cittadino si interfaccia con il comune per tutto quello che riguarda la sua necessità di servizio pubblico locale, cioè quella di avere il servizio cimiteriale, le operazioni cimiteriali, concessioni eccetera, e poi il comune affida con un appalto i lavori, diciamo, le operazioni eccetera. Quindi in questo caso, pur essendo potenzialmente un servizio pubblico locale a rilevanza economica, ma per la modalità di gestione che ha il comune di Novi, non rientra in questa ricognizione, mentre, per fare un esempio opposto, Carpi dà in concessione tutte le operazioni cimiteriali, il servizio cimiteriale, quindi il cittadino carpigiano non va in comune a gestire, non è il comune direttamente che gestisce questa cosa, ma il cittadino carpigiano va dalla ditta e fa le pratiche, paga la ditta. Quindi questa è la differenza tra la gestione in economia o la gestione esternalizzata pura, diciamo. Alla fine di questa ricognizione, che comunque è stata gestita anche con l'Unione e con gli altri comuni, cioè si è fatto un approfondimento complessivo, emerge che per il comune di Novi di Modena siano due i servizi pubblici locali a rilevanza economica che necessitano di essere inseriti in questa ricognizione, e sono i due campi sportivi di Novi e di Rovereto, centri sportivi di Novi e di Rovereto. Quindi con il servizio competente, ovvero Sport e Cultura, gestito dal, che ha come responsabile il dottor Grossi, abbiamo impostato una parte generale di questa ricognizione, il quadro di riferimento, eccetera, e poi nello specifico si sono prese le situazioni di fatto dei due centri sportivi e si è andati a sintetizzare in queste tabelle che vi ritrovate all'interno di questa relazione. Quindi sostanzialmente tutto quello che siamo riusciti ad estrapolare e a formalizzare e a dare un'analisi compiuta rispettando appunto questi schemi ministeriali, l'abbiamo fatto, abbiamo provveduto, e anche da un punto, uno se legge queste schede vede anche un po' a colpo d'occhio quelle che sono il rispetto degli obblighi contrattuali, qual è la modalità di affidamento, quali sono gli oneri, qual è la parte economica, la parte di efficienza, di efficacia. E questo è un po' la linea a cui vuole arrivare il legislatore, cioè che ci sia una trasparenza sulla gestione di questi servizi pubblici. È chiaro anche che questi schemi per il futuro sicuramente saranno utili e saranno d'aiuto per quando dovremo andare a riaffidare, a fare le procedure di gara per affidare questi centri sportivi in questo caso. Come ho provato, come dicevo anche in commissione, è il primo anno, quindi noi non sappiamo quale sarà l'evoluzione anche giurisprudenziale o di prassi, gli eventuali appunti, perché il decreto legislativo è molto ampio e teorico nel delineare questi adempimenti. Poi è chiaro che ci aspettiamo che nei prossimi mesi, o addirittura anche nel prossimo 1 o 2 anni, ci possano essere delle specifiche sempre più rilevanti per quanto riguarda quali servizi effettivamente devono essere inseriti, che livello di specificità devono avere queste schede. Quindi che è un primo passaggio che potrebbe anche portare al fatto che il prossimo anno, queste sono ipotesi che faccio, ci possono essere anche altri servizi pubblici locali che andiamo a inserire in ricognizione, perché magari emerge che un servizio che al momento abbiamo delineato come non da inserire sia invece poi da inserire, oppure potrebbe anche essere che emerga che tutta la parte sportiva non debba essere inserita in questa ricognizione e magari il prossimo anno arriveremo dicendo semplicemente che non abbiamo nessun servizio pubblico locale che necessita di essere inserito in questa ricognizione. Quindi sostanzialmente poi questa relazione, questa ricognizione andrà inviata ad ANAC che la pubblicherà appunto in questo database nazionale. Quindi questo è il complessivo cappello di questa delibera. Poi se avete necessità di approfondimento, naturalmente siamo qui.
Dichiaro aperto il dibattito, se qualcuno vuole intervenire. Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Sì, no, è per un chiarimento, per capire bene anche se hai fatto un passaggio sia in commissione che anche stasera. Questo obbligo può essere comunque funzionale a una futura messa a gara di questi servizi? Ed è un obbligo di legge, cioè anche una futura messa a gara dei servizi è un diciamo che i comuni si dovranno adeguare eventualmente se succederà questo, dico bene?
Beh, allora già adesso abbiamo un obbligo di legge sul fatto che questi servizi abbiano comunque un'evidenza pubblica e una procedura di evidenza pubblica. Poi può essere che rispetto anche alle soglie ci sia una possibilità di affidamento diretto, quindi però chiaro, tutto nella massima trasparenza. Adesso sapete che sono state, dico sapete perché magari ne avete sentito anche dal punto di vista giornalistico, state anche innalzate molto le soglie per l'affidamento diretto. Chiaro che l'affidamento diretto formalmente è una procedura di gara formalmente parlando, ma vuol dire sostanzialmente che io affido anche senza chiedere più preventivi o fare più confronti, quindi questo, diciamo, sulla parte di affidamento non cambia più di tanto. Quello che può cambiare è che magari io, guardando queste schede ministeriali che mi danno dei paletti di efficacia gestionale, efficienza gestionale, io posso utilizzare questi termini per fare delle procedure più più precise, più trasparenti, più diciamo che abbiano già che magari già il futuro gestore sappia che mi deve contare esattamente quanta gente entra nel centro sportivo, quante ore vengono utilizzate, quanto mi va a costare all'ora, cioè diciamo nell'optimum che ci potrebbe essere, la tensione è quella, cioè di avere una sorta di trasparenza molto forte su quello che sono i costi di gestione, su quelli che sono i ricavi, su quello che è tutta una gestione di un servizio pubblico locale che nel piccolo, tra virgolette, di Novi rimane questo dei due centri sportivi, ma che se moltiplichiamo per quello che è l'ambito nazionale, capite bene quale può essere l'impatto, anche si spera positivo, di questa nuova legislazione, anche se naturalmente per gli uffici e per le amministrazioni più trasparenza, più diciamo un controllo burocratico in più, che può portare più trasparenza, ma porta anche sicuramente a più necessità di lavoro degli uffici e di precisione nel lavoro che si va a svolgere.
Il mio la richiesta di chiarimento era perché facevo una riflessione che questo può portare, ma con il chiarimento che ho avuto spero che insomma una certa tutela possa comunque mantenersi, se questa procedura può portare in futuro a un affidamento tramite gare, non a un affidamento diretto, in un contesto come il nostro, cioè del nostro comune, ma come anche in comuni vicini a noi, in queste zone in particolare, si andrebbe anche a perdere una funzione sociale anche, no? che hanno le gestioni di questi determinati servizi che da sempre nel nostro territorio sono gestiti da delle associazioni che fanno volontariato, che non hanno scopo di lucro e quindi hanno anche un valore sociale. Ecco, il mio chiarimento era per fare questa riflessione, insomma, grazie.
Niente.
Passo la parola al consigliere Tioli Claudio.
Infatti anch'io sono un po' del parere di Zanotti, nel senso che ci sarà da richiedere un bilancio per capire un po', cioè oltre i numeri che devono saltare fuori di come l'associazione che gestisce riesce ad avere nel contesto del lavoro che fa, anche un bilancio che è già un bilancio che è in essere, cioè il bilancio viene già presentato all'amministrazione, è un bilancio che oppure è un bilancio che può essere forfettario, insomma è importante anche quello, è importante, non so se ho fatto capire la mia domanda.
Sì, no, capisco, guarda te. Sicuramente capisco la preoccupazione di vedere magari questi due servizi all'interno di questa ricognizione, ma già adesso noi comunque per arrivare a derogare anche i contributi eccetera agiamo nel rispetto di quelle che sono le normative, e comunque le associazioni e i gestori devono comunque impostare una rendicontazione di quello che fanno, perché alla base della gestione del centro sportivo c'è questo discorso, cioè c'è il fatto che il comune può andare a coprire con un contributo lo squilibrio di gestione, cioè quello che spendo in più rispetto a quello che incasso, ma come dicevate entrambi, cioè è chiaro che queste non sono associazioni a scopo di lucro, ma allo stesso tempo comunque ricevono dei contributi pubblici, quindi cioè, ci deve essere questa sorta di... noi dobbiamo dargli... siamo autorizzati a dargli, per stringere in parole povere, quello che gli serve per gestire questi centri sportivi senza perderci. Cioè, questo è il compito, amministrativo. Noi, l'amministrazione dice, io voglio che ci sia un centro sportivo a Novi, un centro sportivo a Rovereto, sono disposto a spenderci dei soldi, è chiaro che il gestore mi dirà, cioè addirittura prima, quando si va a fare l'affidamento, noi facciamo un piano economico finanziario che è una sorta di bilancio di previsione, cioè che va a dire, tu associazione ti aspetti di spendere tot durante l'anno per energia, per pagare magari dei collaboratori, per il materiale eccetera, spendi tot, pensi di incassare tot, mi dici incasso tot per i corsi, tot per il campo da tennis eccetera, si fa una previsione, si dice bene, a fine anno tu come associazione hai 30.000 euro di disavanzo, quei 30.000 euro li mettiamo noi, e poi si va nel contratto a dire, però se poi alla fine non ne hai 30 ma di disavanzo ne hai 28, te ne diamo 28. Però non è così intersecato il fatto di votare, cioè di fare questa ricognizione con quello che sarà il futuro affidamento, perché come anche poi nella fattualità, molto probabilmente anche se si facesse una... si è anche visto in alcune situazioni, se anche si fa una sorta di manifestazione di interesse, cioè si dice ci sarebbe questo servizio da gestire, fatemi le manifestazioni di interesse e poi io lo affido, di solito è difficile pensare che in territori come i nostri ci sia un esterno che si mette a dire no, allora gestisco io Novi o gestisco io Rovereto, quindi però questo è un po', va oltre la delibera di cui stiamo parlando oggi, e sicuramente sarà sono elementi che ci sarebbero a prescindere dalla delibera di oggi, cioè la delibera di oggi va semplicemente a fare questa ricognizione, poi per quello che sarà gli affidamenti si vedrà in futuro.
Qualcun altro vuole intervenire? Nessuno. Dichiarazione di voto? Passa la parola al consigliere Diego Zanotti.
Sì, essendo comunque un adempimento di legge e avendo anche avuto i chiarimenti di cui necessitavamo, l'intenzione è quella comunque di votare a favore di questa delibera.
Direi di passare ai voti, quindi favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno, quindi la delibera viene approvata con 12 voti favorevoli. Votiamo per immediata eseguibilità. Favorevoli? 12, contrari nessuno, astenuti nessuno. La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli. Passiamo al punto 4. Obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, i cui l'articolo 19,5 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016. Passo la parola al dottor Burani Nicola.
Sì, la delibera è in oggetto riguarda quindi questi gli obiettivi appunto che in questo caso l'ente va a definire per le spese di funzionamento delle sue società controllate. E, quindi nel caso di Novi di Modena si tratta sostanzialmente di AIMAG, che appunto risulta essere controllata e per la quota di partecipazione è bassa, ma c'è un controllo analogo congiunto con tutte le altre comuni soci. Stessa cosa vale anche per l'altra società appunto controllata, che è AMO, che per la quale appunto anche il Comune di Modena in questo caso detiene una quota di partecipazione sul territorio e nella società che governa il territorio del trasporto pubblico. Gli obiettivi che sono stati vengono definiti con questa delibera, come è stato esposto anche nell'incontro, nella commissione, è un atto che viene fatto adesso, perché per quanto riguarda gli obiettivi 2023 sono stati, diciamo, si è aspettato fino all'ultimo momento, diciamo così, cercando di andare oltre tutte quelle vicissitudini che ci sono state nella società AIMAG, e quindi si è arrivati appena un po' più avanti rispetto ai tempi ordinari, diciamo. Questo proprio per evitare di andare a definire degli obiettivi in un momento che probabilmente non era idoneo per questo tipo di adempimento. E, come sono stati definiti sinteticamente? Allora, per quanto riguarda quelli di AIMAG, si è proseguito quello che è stata l'analisi già fatta lo scorso anno, quindi andando a sostanzialmente definire questi obiettivi riguardando proprio le spese di funzionamento del conto economico in rapporto a quello che è il valore della produzione della società stessa, in modo da questo per AIMAG in quanto capogruppo e anche per tutte le sue partecipate indirette. Facendo questo rapporto si è andato a definire questi valori che devono essere mantenuti o ridotti dello 0,2% di anno in anno. Per quanto riguarda il 2023 però si è fatta una piccola eccezione, perché essendo andati molto avanti si è scelto di prendere quello che era già il budget definito dall'azienda stessa, che in molti casi si è rivelato anche più basso rispetto al valore soglia che era stato appunto individuato con questo riduzione dello 0,2%, mentre per il 2024 invece si è tenuto appunto la linea che si era già data impostata, e quindi un ulteriore calo dello 0,2%. Questa è una modalità che ha scelto il Comune di Novi insieme al Comune di Carpi e agli altri comuni soci per questo tipo di verifica sulle spese di funzionamento di AIMAG, perché va precisato che in realtà non sono normati quali sono effettivamente quei controlli, quegli obiettivi da definire sulle spese di funzionamento cosiddette. Questo è quindi una modalità, è un criterio che si è dato il Comune per quanto riguarda AIMAG. Mentre per quanto riguarda invece AMO, se vedete negli allegati, gli obiettivi sono diversi, sono legati a quello che sostanzialmente definisce il Comune di Modena, essendo il Comune capofila che detiene la maggioranza per quanto riguarda il controllo di AMO, e quindi si è proseguito su quello che era storicamente gli obiettivi fissati dal Comune stesso, in questo caso Modena, e quindi anche Novi si adegua a questi obiettivi di spese di funzionamento seguendo questa linea. Quindi sono parametri diciamo meno puntuali dal punto di vista numerico, ma sono più di criteri di efficienza che sono descritti, sono molti, sono 10 se non ricordo male, che sono descritti all'interno dell'allegato stesso. E, Tutte queste istruttorie, anche qui va ricordato e va detto che è stata principalmente svolta dal Comune di Carpi in quanto capofila per l'Unione delle Terre d'Argine e quindi anche per noi, quindi per il Comune di Novi. E su questa delibera appunto abbiamo due allegati, uno che riguarda gli obiettivi 23-24 di cui abbiamo detto per il futuro e c'è anche la rendicontazione di quello che è stato poi seguito, il seguito meglio del 2022, quindi gli obiettivi che si erano posti nell'anno precedente. Grazie.
Dunque dichiaro aperto il dibattito, qualcuno vuole intervenire? No. Dichiarazione di voto? Niente, andiamo avanti con la votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli di Noi Lista Civica e 3 astenuti. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Votiamo favorevoli? Scusate, 12 contrari 0, astenuti 0, quindi con 12 voti favorevoli la mozione viene approvata. Come? Dunque, vado a leggere i punti 5, 6 e 7 insieme, poi verranno votati separatamente. Punto 5. Approvazione liquidità IMU anno imposta 2024. Punto 6. Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione DUP sezione strategica 2022-2027, sezione operativa 2024-2026. Punto 7. Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati. Dichiaro aperto il dibattito per domande e chiarimenti. Ah, scusami, hai ragione. Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Grazie Presidente. Sì, volevo brevemente ricordare i passaggi fatti per arrivare alla trattazione del bilancio di questa sera e magari motivare, dare una proposta sull'ordine dei lavori. Come ricordate nel Consiglio del 30 abbiamo presentato anche con l'aiuto delle slide in modo approfondito il bilancio che quest'anno segue delle disposizioni nuove che sono state emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Interno in data 25 luglio, quindi freschissime, e ci hanno portato a diciamo, un percorso leggermente diverso con la presentazione in Consiglio. Devo dire che stanno uscendo man mano che vengono poste delle domande, delle precisazioni, vedremo se nell'anno prossimo avremo ulteriori chiarimenti, noi al momento abbiamo stabilito quanto previsto del decreto con questo passaggio in Consiglio, insomma magari vedremo l'anno prossimo se viene confermata questa modalità. Per quello che riguarda IMU e presentazione del DUP, lo abbiamo presentato in commissione, ricordo che in particolare sull'IMU non ci sono variazioni se non per il fatto che i comuni delle Terre d'Argine hanno aderito al patto per la casa che è un programma della regione Emilia Romagna che prevede una serie di attività ma in particolare agevolazioni che vengono date ai proprietari e per i comuni di Novi significa applicare un'aliquota dell'IMU 0,5 per coloro che rientrano in questo patto che prevede poi comunque delle agevolazioni dei canoni concordati per gli inquilini, oltre ad altre attività della Regione. E, partendo da, appunto, da questa presentazione fatta in questi due momenti, l'intenzione era quella di far leggere al Sindaco la relazione della Giunta,
aprire un primo spazio in cui comunque, se avete domande di natura tecnica sulle questioni già affrontate in commissione, in presentazione, vi daremo risposta, e poi proseguire in questo modo, facciamo una trattazione e una discussione continua, prima tecnica se serve e poi di natura tecnico-politica sulla base di quelle che saranno, insomma, gli interventi dei singoli consiglieri. E a proposito, io, se qualcuno vuole un aiuto nel seguire la relazione, qualche cosa ho stampato, non a tutti, ma magari uno sì, uno no, riesco a darvi un documento da tenere davanti. Quindi lascio la parola al sindaco.
Grazie, buonasera a tutti. Condivido anche per chi ci sta seguendo da casa e comunque per la registrazione che va agli atti, la lettura della relazione predisposta dalla Giunta sui temi, diciamo, prettamente politici di indirizzo riguardanti il bilancio di previsione 2024-2026. In premessa va sottolineato il grande impegno delle quattro amministrazioni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera per approvare entro il 31 dicembre i bilanci comunali, unitamente a quello dell'Unione delle Terre d'Argine. Un obiettivo fondamentale per garantire già dal 1 gennaio l'efficacia e l'efficienza degli uffici nel far fronte alle numerose esigenze amministrative senza far ricorso all'esercizio provvisorio. Questo risultato, raggiunto da tutti i nostri comuni, sottolinea ancora una volta come negli anni il coordinamento nelle attività di gestione dei tributi e dei bilanci sia progressivamente cresciuto all'interno dei comuni dell'Unione Terre d'Argine. L'Unione ha da tempo superato il suo ruolo di erogatore di servizi conferiti dai comuni ed è sempre di più il luogo in cui si incontrano e confrontano tutti gli assessorati per ottimizzare e armonizzare le attività di propria competenza. Le Terre d'Argine sono oggi un unico territorio vasto, una sorta di grande città diffusa, amministrata tramite regolamenti sempre più coordinati e del cui sviluppo futuro è ora legato da un unico grande piano urbanistico generale. Entriamo ora nello specifico del nostro bilancio di previsione. Il 2024 raggiunge un obiettivo ambizioso: garantire lo stesso importo per la copertura delle spese di gestione inserite nel precedente bilancio di previsione 2023, questo nonostante importanti minori entrate provenienti principalmente dal mancato rimborso per gli edifici inagibili e dalla progressiva riduzione dei trasferimenti dallo Stato legata al Fondo di Solidarietà Comunale. In particolare, se ci soffermiamo sulla parte corrente, vediamo che è in equilibrio, con un importo di entrate e spese corrispondenti ad euro 8.248.648, di cui circa 800.000 euro sono trasferimenti che riceviamo e giriamo di pari importo a cittadini e istituzioni. Segnaliamo la scelta, in condivisione con i comuni dell'Unione, di non aumentare la fiscalità locale e di contenere i trasferimenti all'Unione entro l'importo complessivo già previsto nello scorso bilancio di previsione. Obiettivo, quest'ultimo, che ha richiesto un grande lavoro di verifica e ottimizzazione delle risorse conferite, a fronte di un incremento delle richieste di sostegno alle categorie più fragili e dei maggiori costi indotti dalla ripresa dell'inflazione. Evidenziamo l'importanza della progressiva riduzione dell'indebitamento del nostro comune, che nel 2024 raggiungerà il suo minimo storico, scendendo sotto il valore capitale di 2.500.000 euro, importo che nel 2010 era prossimo agli 11 milioni e che ora crea spazio finanziario per sostenere eventuali nuovi progetti di rilevanza per la comunità. Infine ricordiamo che il bilancio è stato approvato in giunta in data 20 novembre 23 e pertanto non contiene le future indicazioni che saranno a breve inserite nella nuova manovra di bilancio del governo. Politiche energetiche. Grazie agli investimenti che si sono realizzati negli ultimi anni sono state completate le opere di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica. Questo intervento, unito al completamento dell'impianto fotovoltaico sulla palestra Monia Franciosi, permetterà un sensibile risparmio sui costi energetici del nostro comune nel 2024. Già nel corso del 2023 avevamo potuto verificare un'importante riduzione dei consumi previsti per le utenze elettriche, consumi questi che, sommati ad un parziale riequilibrio del prezzo dell'energia su valori simili a quelli del 2021, ha permesso nello scorso ottobre 2023 di ridurre il relativo capitolo di spesa per 250.000 euro. Nel bilancio di previsione 2024, in modo prudenziale, si prevedono minori costi energetici per circa 192.000 euro rispetto al previsionale 2023, contribuendo ulteriormente a compensare le minori entrate sopra descritte. Completiamo questo paragrafo dedicato alle nostre politiche energetiche segnalando come il nostro comune abbia nel tempo progressivamente investito sulla produzione in proprio di energia da fotovoltaico e da diversi anni acquisti l'energia elettrica mancante tramite contratti con fornitori che ne garantiscono la provenienza da fonti rinnovabili. Questa nostra attenzione all'impatto che il consumo dell'energia ha sull'ambiente ci ha motivato a realizzare nel corso del 2023 un percorso partecipativo e informativo per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile nel nostro comune. Con l'aiuto di un contributo regionale sarà possibile, non appena disponibili nuovi decreti attuativi, realizzare questo progetto entro il primo semestre del 2024. Il nostro auspicio è di coinvolgere progressivamente un sempre maggior numero di produttori e consumatori privati affinché la comunità cresca e possa ottenere non solo contributi economici, ma piuttosto creare nuovi benefici ambientali e sociali. Investimenti, lavori pubblici e ricostruzione. Il nostro bilancio destina per l'anno 2024 euro 8.007.825 agli investimenti, di cui oltre il 95% dedicati agli interventi di ricostruzione pubblica. Dopo l'intensa attività fatta negli ultimi due anni per partecipare a numerosi bandi pubblici, di cui in parte siamo ancora in attesa di conoscere l'esito, nel prossimo anno le nostre forze saranno maggiormente dedicate alla gestione dei progetti già presentati o programmati. È in corso il cantiere per la ricostruzione del polo scolastico di Rovereto. I lavori stanno procedendo spediti, nonostante le difficoltà per gestire il caro materiali. Anche per il polo dell'infanzia di Rovereto sono partiti i lavori per la manutenzione straordinaria della copertura, primo lotto dell'intervento di riqualificazione post-sisma. Nella prossima estate verranno realizzati anche gli ultimi lavori di adeguamento ai sottofondi della pavimentazione del polo scolastico di Novi. Il progetto esecutivo della riqualificazione della piazza di Sant'Antonio è ormai pronto. Nel 2024 verranno realizzati dapprima gli interventi e i sottoservizi da parte di AIMAG, poi la parte relativa alle pavimentazioni, al verde e ai nuovi arredi urbani. Anche i lavori di demolizione e ricostruzione delle pertinenze della delegazione municipale di Rovereto saranno affidati e realizzati l'anno prossimo. Rimanendo nell'ambito della ricostruzione pubblica, sono in fase conclusiva le progettazioni del municipio di Novi, dopo un primo parere negativo della soprintendenza al progetto esecutivo, e della ex sede Arci a Rovereto, rifunzionalizzata ad ostello per i cicloturisti. Per quanto riguarda l'ampliamento della caserma dei Carabinieri, è stato assegnato un incarico per la revisione dei prezzi e la suddivisione dell'appalto in due stralci. Il primo stralcio, relativo alla manutenzione ed adeguamento dell'edificio esistente, verrà affidato nel corso del 2024. Nel mese di settembre 2023 si è concluso il percorso progettuale di fattibilità tecnico-economica della variante sud di Rolo verso Novi di Modena, con la validazione da parte del RUP della provincia di Reggio Emilia. Il prossimo step, in attesa della definizione della concessione dell'A22 e delle relative risorse economiche per le opere di adduzione, sarà la conferenza dei servizi preliminare per raccogliere le osservazioni ed i pareri degli enti preposti. PNRR. Il percorso progettuale relativo all'ampliamento del nido Aquilone di Novi, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta proseguendo regolarmente secondo le rigide scadenze previste dal piano stesso. I lavori, già regolarmente affidati all'impresa esecutrice, saranno realizzati in modo da non interferire con le attività scolastiche, concentrandosi nella primavera-estate 2024. Nel 2024 è prevista un'ultima quota di contributi PNRR pari a 90.000 euro da destinare ad interventi di efficientamento energetico. Grazie a questa ulteriore risorsa, il nostro comune raggiungerà la ragguardevole cifra di 1.370.000 euro di investimenti realizzati in questo settore negli ultimi 5 anni. Teatro sociale. Nel 2021 si è concluso il progetto partecipativo Novità Teatro, dedicato al confronto e alla coprogettazione per i futuri usi del teatro sociale. Da tale percorso è nata la proposta di partecipare al bando regionale per la rigenerazione di una parte degli spazi del teatro, in attesa dell'inizio dei lavori. Grazie all'esito positivo del progetto Social Theater Lab si è costituito un fondo di circa 100.000 euro, di cui un terzo coperto con risorse del nostro comune. E nel corso del 2023 si sono realizzati diversi incontri con un gruppo di cittadini ed associazioni per definire la fase realizzativa del progetto. Il bando regionale prevede che la maggior parte delle risorse siano destinate ad investimenti sulle strutture e attrezzature per rendere gli spazi funzionali a future attività. Dal 2024 avremo infatti a disposizione 2 spazi coperti, di cui uno all'interno del teatro, l'ex foyer biglietteria, ed uno esterno, che sarà utilizzabile anche dopo l'inizio dei lavori di ricostruzione per tutta la durata del cantiere. Una parte residua delle risorse sarà dedicata a sostenere alcune attività laboratoriali ed eventi nel periodo 2024-25, allo scopo di garantire un primo innesco di attività che coinvolgano giovani ed adulti per riscoprire e rivivere il principale luogo culturale e storico della nostra storia. Pensare ad un futuro in cui il teatro sarà ricostruito e reso polifunzionale per numerose attività che ne possano rendere sostenibile la gestione non può essere obiettivo solo di questa e delle future amministrazioni. Solo se questa prima fase di rivitalizzazione sarà sostenuta da tante associazioni e gruppi di cittadini, solo se proseguirà anche nel periodo dedicato ai lavori di ricostruzione, con l'obiettivo di coinvolgere l'intera comunità verso la ricerca di grandi collaborazioni, solo allora sarà possibile pensare che il nostro teatro sociale non rimarrà un semplice edificio riparato dopo il deterioramento dovuto al lungo periodo di disuso e ai danni provocati dal sisma. Unione, pianificazione territoriale, innovazione e transizione digitale. Prosegue il percorso del nuovo PUG, Piano Urbanistico Generale di Unione. A seguito del confronto con il CUAV, il Comitato Urbanistico di Area Vasta, composto dalla Regione Emilia-Romagna, dalla provincia di Modena e dagli altri enti territorialmente competenti, tra cui esempio Bonifica e ARPAE, verranno recepite le ultime indicazioni in vista dell'approvazione definitiva, indicativamente a fine gennaio prossimo, con un nuovo passaggio nei consigli dell'Unione dei 4 comuni aderenti, dove verranno approvati anche il nuovo regolamento edilizio e il regolamento del verde. In merito al processo di transizione digitale avviato insieme all'Unione delle Terre d'Argine, vorrei sottolineare l'obiettivo principale di questa trasformazione: continuare il processo di cambiamento tecnologico e organizzativo al fine di aumentare e migliorare l'efficienza dei servizi del territorio nel suo complesso, garantendo a tutti il diritto alla cittadinanza digitale. Investimenti prioritari saranno dedicati alla sicurezza informatica, al cloud, al rifacimento dei siti istituzionali, ai laboratori di cittadinanza digitale e punti di facilitazione. Questo ci permetterà di adottare un approccio orientato al cittadino, semplificando il processo di comunicazione e interazione con i cittadini stessi attraverso un accesso semplificato ai servizi pubblici e una partecipazione più attiva. Allo stesso modo stiamo investendo sulla sensoristica, riconoscendo l'importanza di utilizzare dati e informazioni provenienti da diverse fonti per migliorare la gestione dei nostri servizi. Le tecnologie sensoristiche impiegate nell'ambito del PUG ci permettono di monitorare e migliorare la qualità dell'aria, la gestione dei parcheggi, la mobilità urbana e molti altri ambiti per la crescita intelligente del territorio. Unione e sicurezza. Ulteriore riconferma dei contributi per il bando sicurezza degli edifici privati per euro 150.000 erogati in modo continuativo negli ultimi 5 anni. Per l'installazione di sistemi di protezione e antintrusione. Le soglie di rimborso saranno incrementate di circa il 15% per ogni singola istanza. Anche il fondo vittime di reato, oggetto di una modifica regolamentare, permetterà non soltanto di poter contare su importi cresciuti mediamente del 15%, ma anche e soprattutto di un ampliamento dei soggetti che potranno presentare domanda. In particolare, tutte le attività economiche presenti nel territorio che siano rimaste vittime di reati predatori consumati all'interno del territorio dell'Unione Terre d'Argine potranno fare richiesta. Sostegno all'occupazione. Per quanto riguarda il nostro bilancio, evidenziamo il bando Più Lavoro a Novi. Il fondo è destinato alle micro o piccole imprese del nostro comune che assumono cittadini residenti a Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Tale fondo, costituito negli anni scorsi, è stato progressivamente aumentato fino all'importo attuale di 85.000 euro e sarà ulteriormente incrementato di ulteriori 10.000 euro sia nel 25 che nel 26. L'importo residuo disponibile per nuovi contributi da erogare nel 2024 ammonta a euro 24.000. La situazione al 21/12/2023 è pari a 20 domande ammesse a contributo, di cui 19 già erogate. In particolare, 7 ragazzi inseriti nel mondo del lavoro con contratto di apprendistato, 7 lavoratori passati da lavoro a tempo determinato a indeterminato, 6 assunzioni a tempo indeterminato di persone over 45. Interventi sull'ambiente. Continuano gli interventi relativi alla derattizzazione e al contrasto ai piccioni, alle nutrie e alle zanzare, oltre alla campagna di informazione sui corretti comportamenti da tenere da parte della popolazione. Il gattile e il canile dell'Unione sono sempre attenzionati e l'attività di gestione e finanziamento non è mai venuta meno. È stata sottoscritta una convenzione unitaria con il Comune di Carpi che prevede anche interventi straordinari in caso di necessità e l'importo stanziato è di 37.210 euro. La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, sfalci e potature, attrezzatura, manutenzioni, parchi, convenzioni, prevede invece trasferimenti per euro 162.000 tra parte corrente ed investimenti. Anche per il 2024 i bandi per la rimozione dell'amianto sono a disposizione della popolazione e delle attività produttive per un importo di 10.000 euro. Il bando per l'acquisto delle biciclette, sia muscolari che elettriche, ha riscosso sempre molto successo. Nell'ottica di promuovere sempre di più una mobilità più sostenibile, verrà riproposto anche per il periodo 2024-2026. Il 2024 sarà anche l'anno per la realizzazione del nuovo gattile intercomunale, finanziato per poco più della metà dei costi da risorse provenienti da una donazione privata e il rimanente dalla parte investimenti dei bilanci dei 4 comuni soci. Sostegno alle associazioni. Riconfermati anche nel 2024 i contributi alle associazioni di volontariato e alla Proloco Adriano Boccaletti. In particolare prosegue il sostegno che l'amministrazione comunale fornisce a favore della sicurezza degli eventi pubblici, attraverso contributi mirati al sostegno delle relative spese e alla formazione. Per la promozione di un volontariato diffuso, finalizzato a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità, proseguono i progetti dedicati all'adozione e gestione delle aree verdi pubbliche da parte di enti del terzo settore e il registro voci, rivolto ai volontari cittadini, che autorizza le attività di singoli individui che intendono collaborare a compiti di interesse pubblico. Interventi culturali. Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, nel 2024 proseguiranno le principali rassegne culturali come lo Street Festival, la rassegna teatrale per le famiglie, il Novi Music Festival, la Festa del Racconto, il Mese della Scienza, la Mostra d'Arte Contemporanea Doble e le attività culturali della biblioteca. Promozione sportiva. Confermati i contributi per favorire l'attività sportiva giovanile Under 14 per 7.500 euro. Confermato anche il progetto Muoviti Muoviti per la promozione dello sport per i più giovani, che coinvolge direttamente le scuole dell'infanzia di Novi e Rovereto e la scuola primaria di Rovereto, mentre per la scuola primaria di Novi viene realizzato da un'associazione sportiva locale. Sono in essere attività istruttorie per i nuovi affidamenti degli impianti sportivi, appunto come dicevamo prima in occasione dell'altra delibera. Giovani e cultura. Nel 2024 è previsto un potenziamento delle attività comunicative di promozione della lettura e laboratori presso la Biblioteca Lugli, con consolidamento e potenziamento delle nuove sezioni di prestito materiale come i manga o i videogiochi. Presso il Centro Giovani Gionovi, con l'eventuale collaborazione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, sono previste nuove attività laboratoriali e aperture nei giorni festivi per offrire nuove opportunità formative di incontro ai giovani del territorio. Previsti contributi a favore dei luoghi di aggregazione giovanile come il progetto Pomeriggi Consapevoli a Rovereto e i centri estivi di Novi e Rovereto. Le convenzioni per attività extrascolastiche invece passano sul bilancio dell'Unione Terre d'Argine. Nuovo spazio di aggregazione per giovani e sport. A seguito della disponibilità della Fondazione Cassa Risparmio Carpi di investire nuovamente sul nostro comune, è iniziato il percorso per arrivare a realizzare un nuovo spazio sportivo, culturale e aggregativo. Obiettivo di tale investimento è di proporsi come un vero e proprio centro di promozione del benessere, non solo dal punto di vista fisico, ma anche di quello culturale e aggregativo, con un'attenzione particolare rivolta ai ragazzi e ai giovani di tutto il territorio. Un cuore pulsante del paese dotato di tutti gli elementi che portino la comunità a vivere il centro sportivo in ogni momento della giornata. La città del tempo libero che immaginiamo è una struttura al servizio della comunità che mette al centro la relazione persone-comunità. Non si tratta soltanto di costruire strutture per le attività sportive, ma spazi dedicati ai giovani dove possono sviluppare anche iniziative di aggregazione e progetti per la comunità. Sono spazi dove i desideri, i bisogni e le competenze di ciascuno possono emergere, incontrarsi e aggregarsi. Riconoscendo l'importanza di queste finalità, la città del tempo libero è entrata a far parte a pieno titolo degli obiettivi strategici del nuovo piano urbanistico generale per il territorio di Novi di Modena. Istruzione. Relativamente ai servizi educativi va rilevato che non aumentano le rette dei servizi. L'Unione copre il 100% dei servizi prescuola coinvolgendo 659 bambini delle scuole primarie, mentre per il trasporto scolastico gli alunni sono 417 e per la refezione registriamo 1409 iscritti nelle scuole di infanzia e 2842 iscritti nelle scuole primarie, 16 sono scuole a tempo pieno. Un capitolo a parte merita il sostegno alla disabilità. Gli alunni con disabilità dal nido alla scuola superiore sono aumentati del 42% e sono esattamente 614, di cui 429 con 32 alunni in più che usufruiscono di personale educativo assistenziale, ovvero 225 operatori impegnati e 20 per sostituzioni. I servizi fondamentali mostrano una tenuta, ma i problemi significativi per gli incrementi della spesa interessano tutti gli enti locali che offrono questi servizi di assistenza all'autonomia e alla realizzazione del progetto di vita. Continuano i progetti in seno al patto per la scuola, grazie al cofinanziamento della Fondazione Cassa Risparmio. Si va dal sostegno alla disabilità, all'orientamento scolastico, dalla relazione alunno-docente, fino all'accoglienza di alunni con fragilità, alle pari opportunità, alla sostenibilità ambientale, senza dimenticare l'innovazione tecnologica, STEAM, eccetera. Si aggiungono a questi anche altri percorsi sostenuti dall'Unione come una rete per la scuola, progetto che ricade nell'ambito educativo, dispersione scolastica e successo formativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in coprogettazione con la rete di partner del terzo settore che coinvolge le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado dei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine. Pari opportunità. Continuano le attività dello spazio donna all'interno della Casa della Salute, delle Case della Salute con il Centro Antiviolenza Vivere Donna e il Consultorio Familiare. È ritornato il progetto Letture in Lingua, realizzato da mamme straniere presso il PAC. Prosegue la programmazione, sempre più ampia, delle iniziative ed eventi per l'8 marzo e il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con le associazioni del territorio. Il sostegno all'abitazione. Il nostro comune, assieme al territorio di Terre d'Argine, oltre a proseguire nello storico programma La Casa nella Rete, ha aderito al progetto regionale Patto per la Casa, che prevede contributi per gli inquilini e incentivi per i proprietari, tra cui, come diceva prima il vice sindaco, una riduzione dell'imposta comunale IMU. Un programma sperimentale a forte valenza collaborativa che punta ad ampliare l'offerta di alloggi a canoni concordati o calmierati, più bassi di quelli di mercato, attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente o che tutt'al più richiede interventi di manutenzione di modeste entità per incentivare i proprietari a destinare all'affitto medio-lungo e a canone contenuto gli immobili oggi vuoti o destinati ad affitti brevi. Concludo con la parte relativa ai servizi sociali. Gli indicatori sociali in nostro possesso ci confermano una crescente richiesta di servizi con un innalzamento della povertà complessiva. A queste si aggiungono nuovi bisogni crescenti nella società. Nonostante le difficoltà in termini di risorse, prosegue l'azione di sostegno alle fasce più deboli della popolazione. In questa direzione si inseriscono il potenziamento delle iniziative in accordo con enti del terzo settore e il riconoscimento a famiglie in forti difficoltà economiche di ulteriori contributi messi a disposizione, uno stanziamento aggiuntivo sulla voce dei contributi economici alle famiglie destinato prioritariamente a sostenere i nuclei familiari che stanno registrando la sospensione del reddito di cittadinanza. Oltre al rinnovo della convenzione con Acer e all'acquisizione a titolo gratuito di ulteriori 4 unità abitative di proprietà Acer, ci si adopera a rendere più stringente la messa in disponibilità degli immobili. Attraverso un insieme integrato di interventi messi in campo dal Centro per le Famiglie, i servizi sociali, l'ASL e le politiche giovanili dei comuni e in stretto raccordo con il terzo settore, sono stati sviluppati e proseguiranno nel 2024 interventi volti a contrastare le situazioni di disagio giovanile e le difficoltà relazionali accresciute anche a seguito del Covid. Si parla di giovani a rischio di devianza e di ritiro sociale. Per quanto riguarda la non autosufficienza, la programmazione congiunta con l'azienda ASL va nella direzione di ridare un po' di respiro agli interventi di sollievo ai caregiver, con collocamenti temporanei in strutture durante tutto l'anno e il riconoscimento di nuovi assegni di cura. Per la fascia dell'età adulta si prevede un potenziamento del sistema di accoglienza e strutture residenziali di persone con problemi psichiatrici, così come per sostenere progetti di accoglienza in gruppi appartamento di persone disabili. Grazie per l'attenzione.
Dichiaro aperta il dibattito. Ci sono delle domande, chiarimenti? Dichiarazione di voto?
No, non è, no, è che hai chiesto se c'erano dei chiarimenti, allora non c'erano chiarimenti.
Ah, ok, no, beh, insomma, chiarimenti, interventi, quello che volete.
Sono stato io prima a chiedere di dividere.
Ah, ok, scusate. Va bene, quindi volete dire qualcosa? Boh, perfetto, passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
No, allora, sì, questo essendo una relazione politica sul bilancio, insomma qualche nota la vorremmo fare, ecco. Beh, in generale noi abbiamo notato due cose che ci premono abbastanza e che hanno anche avuto da parte nostra un'attenzione attraverso delle interrogazioni o degli ordini del giorno e che non vengono in questa relazione, non le abbiamo trovate in sostanza. Ciò che riguarda, che sono anche strettamente legate tra di loro, ciò che riguarda ad esempio il contrasto al degrado del nostro territorio, che è un aspetto che è molto sentito da parte della cittadinanza e va di pari passo anche alla cercare comunque di incentivare o quantomeno attraverso anche il contrasto al degrado vedere se si riesce in qualche maniera a rivitalizzare il commercio nel nostro territorio dal punto di vista per tutto ciò che riguarda la parte commerciale, i commercianti, le imprese, se togliamo il bando sul lavoro e sulle assunzioni in questa relazione variazione non viene menzionato nulla, ecco, di tutto ciò. Poi alcune annotazioni sul discorso legato iniziale, legato all'attenzione che tutti gli investimenti che sono stati fatti sul risparmio energetico e in generale l'attenzione che si ha e che ha questa amministrazione nei confronti dell'ambiente in cui viviamo è un'attenzione che a noi fa piacere, ma che abbiamo già rilevato anche in passato essere comunque un po' la cifra del nostro comune, degli abitanti di questo comune da decenni e di tutte le amministrazioni che fin qua si sono succedute. Quindi continuare comunque su questa strada del rispetto di tutte quelle che sono le politiche che vanno che favoriscono comunque l'attenzione e il rispetto dell'ambiente e in questo caso specifico il risparmio energetico, per noi sono comunque scelte importanti e quindi le condividiamo. Per quanto riguarda invece la parte di investimenti, di lavori pubblici e ricostruzione, leggiamo e abbiamo avuto modo anche di parlarne in altre occasioni, leggiamo appunto qui nuove destinazioni d'uso di cui verranno investiti gli edifici oggetto di recupero dal sisma, come l'Arci di Rovereto, piuttosto che la delegazione, i rustici della delegazione municipale. Però così, parlando anche in mezzo alle persone, quando si parla di queste cose ci viene detto ma quando è che è stato deciso questo, perché comunque l'amministrazione non fa anche degli incontri pubblici per spiegare quello che sono le intenzioni riguardo questi edifici. Mi viene in mente anche, per dire, qua a Rovereto del Demanio, di proprietà del Demanio, che se non ricordo male questa amministrazione vorrebbe darla in uso alla protezione civile. Insomma, tutto quello che riguarda la ricostruzione, secondo noi sarebbe importante che venisse comunicato in maniera più puntuale e anche magari più ravvicinata nel tempo alla popolazione ciò che sono le intenzioni di questa amministrazione riguardo appunto questi edifici che sono in via di ristrutturazione o di presa in carico. E per quanto riguarda il teatro sociale, sul teatro sociale sì, sono state fatte diverse ipotesi, è vero, durante il percorso partecipativo sul riuso di questo edificio, e da queste ipotesi anche lo studio di architettura a cui è stato affidato la ristrutturazione, il recupero, ha proposto altrettante suggestioni. Quando vediamo scritto e sentiamo parlare di edifici, di funzioni, di ristrutturazioni che diano agli spazi polifunzioni, mi vengono sempre un po' i brividi, perché spero che effettivamente possano essere polifunzionali e non funzionali a niente, perché abbiamo già avuto in passato degli esempi di questo tipo. E per quanto riguarda anche l'utilizzo degli spazi oggetto del bando regionale, è stato, secondo noi è stato positivo partecipare a questo bando. Ci lascia perplessi ciò che è stato destinato e l'investimento fatto sull'utilizzo di questi spazi, perché ne è stato parlato anche all'interno di questo gruppo di cittadini che ha partecipato a questo percorso, che effettivamente ci sembrano un po' poche le risorse messe a disposizione per la gestione e per l'utilizzo di questi spazi. Per quanto riguarda invece ecco gli interventi, il sostegno alle associazioni, gli interventi culturali, ecco, in questo caso notiamo ancora che questa amministrazione tende a tenere diviso e distinto quella che è l'attività dell'assessorato, specifica dell'assessorato, da quelle che sono le attività delle associazioni. A nostro avviso sarebbe auspicabile una collaborazione maggiore tra l'amministrazione, non tanto tra l'amministrazione e le associazioni, che di fatto c'è sempre stata, quanto una collaborazione maggiore nella programmazione anche degli eventi, perché secondo noi coinvolgere maggiormente le associazioni darebbe anche dei risultati migliori di quelli che anche in termini di partecipazione poi agli eventi e alle iniziative che vengono proposte, migliori rispetto a quelli che invece assistiamo. E per quanto riguarda l'ultimo punto che mi sono segnato, la parte sulle pari opportunità, su quello che è stato detto e quello che è stato fatto, giusto un paio di consigli comunali fa, ci saremmo aspettati una maggiore attenzione su questo punto, perché ridurre questo capitolo semplicemente dicendo che prosegue la programmazione sempre più ampia delle iniziative ed eventi per l'8 marzo e il 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza delle donne, in collaborazione con le associazioni del territorio, ad oggi le iniziative sono fatte esclusivamente dalle associazioni presenti sul territorio. Ci siamo detti, e io mi auguro e sono convinto che sarà così, che d'ora in avanti anche l'amministrazione, anche l'intero Consiglio Comunale, anche come opposizioni, come minoranze, ci dobbiamo impegnare affinché determinate tematiche siano trattate in maniera più puntuale e assidua nel tempo. Auspico e sono convinto che sarà così, non è stata data secondo noi abbastanza peso in questa relazione dal punto di vista politico. Ecco, grazie per...
Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Grazie Presidente. Ma volevo dire due parole in merito alle politiche ambientali, che sì, è vero, la sensibilità nei confronti dell'ambiente proviene insomma da antica data, c'è sempre stata, ma è necessario che sia così. Però insomma, vorrei rivendicare da parte della nostra amministrazione in questi due mandati degli stanziamenti che prima non c'erano per una serie di progetti legati all'ambiente. Nello scorso mandato abbiamo realizzato un nuovo centro per il riuso, metà finanziato dai bandi Attersi e metà finanziato direttamente dalla nostra amministrazione. Un centro di riuso che ci consente di aumentare il volume degli oggetti che non diventano rifiuti indifferenziati e ci consentono di vincere i premi legati ai comuni ricicloni e quindi di aumentare ancora di più il livello della raccolta differenziata. Il bando per le bici è un bando che va a favorire la mobilità sostenibile e quindi a ridurre l'utilizzo delle automobili e a ridurre quanto più possibile le emissioni nocive in atmosfera. il bando bicchieri quest'anno insomma ha fatto un po' fatica a partire, ma comunque è partito. Abbiamo avuto un acquisto significativo da parte della Proloco di 4.000 bicchieri, 2.000 sono stati utilizzati, 1.000 sono stati acquistati e utilizzati a Rovereto. Significa che nei grandi eventi acquistare dei bicchieri che non sono monouso, e vengono riutilizzati almeno una volta nell'ambito della manifestazione, ha portato un risparmio di 6.000 bicchieri di plastica che comunque riducono il volume dei rifiuti. Per quanto riguarda invece l'edificio di Rovereto destinato a un ostello per cicloturisti, fa parte di una strategia politica che è quella appunto della promozione della mobilità sostenibile. È un edificio che secondo noi è strategico in quanto vicino al Secchia e vicino all'Eurovelo 7 variante Modena. Questo consente a una serie di cicloturisti di fermarsi nella frazione e di usufruire anche degli altri servizi, degli altri come si dice, dei ristoranti, dei negozi. Lo scopo è proprio quello di promuovere anche economicamente la frazione di Rovereto. L'abbiamo messo nel programma elettorale, c'era scritto molto chiaramente. In più, quando è stata fatta la proposta di questo intervento, a suo tempo facemmo una conferenza online, perché eravamo ancora in un momento di Covid, però è stata molto partecipata, perché poi è rimasta registrata sul nostro sito. Alla conferenza partecipò responsabile del corso di esperto promotore della mobilità ciclistica dell'Università di Verona, facendo un intervento anche significativo nei confronti di questo tipo di progettualità, il presidente della FIAB di Modena, anche egli estremamente favorevole, tra l'altro coinvolto nella stessa progettazione e in quale ha contribuito appunto dando dei suggerimenti. È un intervento, è chiaro che può non andare bene a tutti, ma in realtà Rovereto gli edifici destinati comunque alla partecipazione alla vita pubblica ce ne sono differenti. Non era più necessario ripristinare l'uso iniziale destinato all'ARCI, perché ha già trovato una sua collocazione, perciò insomma ci sembrava giusto utilizzarlo per dare una nuova vita e un nuovo impulso alla frazione. Ha ottenuto il plauso di molte persone, molto probabilmente ad altre non è andato bene, ma il percorso è stato comunque condiviso. Ricordo un articolo di giornale che accoglieva favorevolmente l'iniziativa, paragonando a Carpi il fatto che Carpi ancora non ce l'avesse un edificio di questo genere destinato appunto ad essere un ostello. Niente, questo direi che per quanto riguarda i punti dell'ambiente, insomma, mi sembra che come amministrazione stiamo facendo molto e abbiamo anche stanziato molto.
Abbiamo detto che siamo d'accordo, infatti. No, proprio.
Passo la parola all'assessore Paltrinieri Annalisa.
Dunque, io volevo intervenire per quello che riguardava in particolare le pari opportunità, perché effettivamente mi rendo conto che da qua non emerge praticamente nulla. Ne abbiamo parlato e quello che stiamo cercando obiettivamente di concordare l'assessorato alla cultura, l'assessorato alle pari opportunità, in modo di fare una programmazione che includa entrambi gli assessorati, perché poi alla fine si cerca di lavorare insieme in modo da portare avanti un discorso un pochino più omogeneo e anche duraturo. Quindi l'inizio qua che è stato riportato, che è quello delle mamme che leggono in lingua, è proprio intanto anche un primo passo che si vuole fare. E cercheremo di fare delle attività in modo tale da essere un pochino più incisivi, perché anche noi abbiamo votato il famoso ordine del giorno, quindi ci teniamo veramente molto. E cercheremo ovviamente di organizzare questo in concomitanza anche con le associazioni, perché il contributo da questo punto di vista delle associazioni per noi, sul territorio di Nova in particolare, è fondamentale. Quindi cercheremo di integrare quello che è anche la nostra prospettiva, quello che sarà il nostro intervento, sempre con le associazioni. C'è una programmazione non semplice, perché ovviamente le risorse non sono mai eccessive, quindi cercheremo comunque di passo, step by step, passo dopo passo, comunque di aumentare l'intervento, di integrare le attività dell'associazione, di collaborare con le associazioni su questo piano e cercare effettivamente di fare qualcosa di più e di arrivare poi a qualcosa di organico, che non sia solo il 25 novembre, che non sia solo l'8 marzo, ma che sia un discorso più strutturato.
Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Chioli Claudio.
Bene, si sente. Sì. No, volevo rispondere sul fatto del degrado di cui parlavano sul territorio. Io penso che noi cerchiamo di fare il possibile per quello che riguarda il territorio e per quello che riguarda il degrado che purtroppo vedo in tutti i territori. Quello che possiamo fare noi è la collaborazione con i cittadini, e su questo qua posso dire che riusciamo ad avere un buon confronto. In collaborazione con gli uffici dei enti, e anche qui riusciamo a mettersi d'accordo sulle varie situazioni che troviamo sul nostro territorio. Quindi credo che non tanto come amministrazione, ma come amministrazione, perché è dall'amministrazione che è partito la possibilità di avere di creare un gruppo che nel volontariato riesce a dare il suo apporto, ecco. E perciò io non so veramente il degrado di cui si parla, qual è, cioè, in specifico questo degrado, perché se parliamo di degrado per quello che riguarda i negozi, perché ce ne sono pochi e quindi sembra che il paese sia morto, ma non è così, oppure un degrado che riguarda invece riuscire a tenere un territorio in un modo decente e tenerlo appunto monitorato costantemente. L'unica cosa che non capisco qual è il degrado di cui parlavi tu, Zanotti, ecco.
Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola all'assessore Mauro Fabbri.
È sempre complicato in un bilancio, laddove si tratta, come nel nostro caso, di un comune dove il reddito medio dei cittadini è di 20.000 euro e la soglia di esenzione dall'IRPEF è 10.000. È complicato gestire le poche risorse tenendo tutti i servizi al massimo livello. Noi in questo bilancio sulla parte corrente diamo 864.000 euro all'ufficio ambiente e lavori pubblici per tutte quelle attività non prevalentemente di manutenzione ma anche di cose più semplici come le pulizie degli uffici, insomma è un capitolo molto vasto, però è sicuramente quello che ha maggior risorse e sicuramente sono risorse che non sono sufficienti a pensare di poter avere un giardino perfetto in tutto il comune. Sicuramente serve una coscienza civica e sociale di cui parlava Claudio e che ampiamente ha dimostrato con tutti gli altri che fanno parte del gruppo Voci, ma insomma anche tanti altri che comunque fanno volontariato nel nostro comune. Quella è una cosa che potremmo risolvere solo con un, come si può dire, un senso sociale diverso e che ci faccia capire che casa nostra è anche il marciapiede, l'aiuola che abbiamo davanti casa. Poi il comune in qualche maniera deve sostenere tutto, non può focalizzarsi su una sola cosa, non possiamo concentrare tutto sulle strade e azzerare la cultura, non possiamo dare tutto alla cultura e azzerare le strade, per fare gli esempi di due necessità che sono all'opposto. È chiaro che è un gioco di equilibrio con risorse contenute, come detto in premessa nella relazione letta dal sindaco, in un anno in cui ci tolgono 90.000 euro di trasferimenti dal fondo di solidarietà comunale, non c'è ancora l'IMU inagibili e non sappiamo e non abbiamo certezza di cosa emergerà dalla finanziaria nuova. Quindi questo è un tema complesso dove si fa comunque in modo di ripartire le attività nel corso dell'anno e pian piano comunque cercare di sostenere tutto. Con Diego, lo chiamo Diego e non Zanotti perché abbiamo sul percorso del teatro lavorato a fianco nei percorsi partecipativi ormai da 3 anni a questa parte. Lui stesso fa parte di un gruppo che è stato promotore di questa ripresa, di questa attenzione che qualche anno fa era, come si può dire, pura volontà. Oggi è qualcosa che può essere concreto. Sono state date attraverso il percorso partecipativo e ci tengo, perché li ho tutti seguiti personalmente, di dare come prescrizioni quello che è emerso ai progettisti. Quindi i progettisti realmente ci dovranno, sulla base di quello che abbiamo detto, dare un centro polifunzionale che sia praticabile per tutte quelle che sono le attività classiche del teatro, ma che sia anche adeguato a mostre, meeting, convegni e tutto quello che può essere l'utilizzo. Noi sicuramente, come è scritto e abbiamo letto, non possiamo pensare che un'amministrazione costruisca e diriga un teatro che diventi da 40 anni di disuso in qualche anno ricostruito, attivo e funzionale al 100%. È la comunità, è il gruppo di interesse, sono le persone come Diego e quelle che lui, di cui ha raccolto le firme, che assieme a noi, che siamo presenti in tutti i percorsi partecipativi, abbiamo concluso da poco quello della comunità energetica, potevamo scegliere di sponsorizzarla ma poi di farci da parte, ma anche lì abbiamo scelto comunque di restare per essere in qualche modo motori e promotori di quello che verrà, ma sicuramente non può essere l'obiettivo di un assessore o di un sindaco, ci vuole una comunità che ci aiuti anche a raggiungere luoghi che non conosciamo, dove possiamo pensare di trovare interesse e attività e risorse che lo rendano fattibile. Sicuramente quello che ha detto il percorso, cioè polifunzionale ma funzionale, quindi non disfunzionale, dovrà esserlo, e sicuramente quando avremo diciamo una fase di progettazione più avanzata sono sicuro che il sindaco la condividerà così come abbiamo fatto con altre realtà. E, del circolo, ex circolo Arci ne ha parlato l'assessore all'ambiente, aggiungo anche il forte interesse e la collaborazione con la Via Romea Germanica Imperiale, è un cammino storico, culturale e religioso, che ha una struttura alle spalle che viene da Federcammini, che praticamente è l'associazione che gestisce tutti i cammini delle nazionali. Il presidente della Via Romea è il vicepresidente di Federcammini, sono e lavorano come una macchina da guerra spietata, la loro collaborazione è fondamentale. E la cosa su cui fanno più rilievo è, se voi volete attirare cicloturisti, ma anche pellegrini o camminatori semplici, se gli offrite un posto di ristoro, di riposo per la notte, avete la briscola in mano, l'asso di briscola, perché poi quello è il punto in cui si fa tappa. E quindi da lì può partire, per Rovereto in modo particolare, un lavoro di servizi legati anche ai turisti che, come voi sapete, ormai è saputo, la mobilità sostenibile, quel tipo di turismo lento, sta diventando sempre di più rilevante e importante. Abbiamo un esempio eccezionale in Italia che è la Via Francigena. Ricordo che Francigena, Germanica Imperiale e aiuto, quella che va a Lourdes, aiutatemi. Sì, quello che si arriva a Lourdes, Santiago, Cammino Santiago, sono i tre percorsi riconosciuti a livello internazionale. Quindi teatro, l'ho detto, l'ultima cosa e concludo, la relazione è volutamente contenuta in 8 pagine, per cui sulla parte finale legata all'Unione abbiamo chiesto agli assessori competenti, insomma, di essere un po' sintetici, quindi alcune cose non le troverete. Faccio un esempio di una cosa che ho seguito assieme ad Elisa Casarini, che è il contrasto alla ludopatia, è un altro progetto su cui lavoriamo da 1 anno e mezzo, ma tutto non ci poteva essere, penso che sia già abbastanza rilevante così com'è questo documento. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Passiamo alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole? Passo la parola al consigliere Silvestri Alves.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come già anticipato nei precedenti interventi, il bilancio di previsione 2024-2026 gestisce importanti difficoltà legate ai minori trasferimenti statali, riuscendo comunque a garantire le coperture necessarie al funzionamento dei nostri servizi. Questo assume particolare valore in quanto con il voto di questa sera riusciremo a chiudere il bilancio entro il 2023 e potremo dare a tutti gli uffici il pieno accesso alle proprie risorse, a partire dal 1 gennaio, evitando di cadere nel regime di gestione provvisoria. La relazione della Giunta, letta questa sera dal nostro Sindaco, ha evidenziato come il bilancio sostenga i molteplici bisogni della nostra comunità e di come sia ulteriormente cresciuta l'integrazione tra i singoli bilanci dei comuni e quello dell'Unione di Terre d'Argine. Il recente lavoro, fatto per arrivare alla prossima approvazione del PUG, ha ulteriormente aumentato la collaborazione e l'integrazione tra i nostri territori, permettendo ad ognuno dei nostri comuni di reggere al meglio alle aumentate necessità che provengono dalle fasce più deboli e fragili della nostra popolazione. Tornando in modo più specifico al bilancio del nostro comune, sono stati evidenziati aspetti importanti quali l'attenzione all'ambiente, in particolare sul contenimento delle emissioni in atmosfera, grazie anche ai grandi investimenti nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica. Ulteriori piccoli aiuti provengono dai bandi comunali sull'amianto e sulla mobilità sostenibile. Viene confermato il sostegno alle attività di manutenzione e agli investimenti. Tra i tanti voglio sottolineare il prossimo completamento della progettazione per la realizzazione della piazza di Sant'Antonio e per l'attivazione di un ostello per i cicloturisti a Rovereto. Inoltre l'inizio del percorso di rivitalizzazione del teatro sociale a Novi. Proseguono le attività più complesse per promuovere la realizzazione della variante sud di Rolo verso Novi di Modena e la collaborazione con la Fondazione Cassa Risparmio di Carpi per realizzare la città del tempo libero. Non manca il sostegno alle attività culturali, alle associazioni e ai giovani. Nella relazione sono infine elencate una serie di attività principalmente gestite assieme all'Unione che però hanno una ricaduta rilevante sulla nostra comunità. Tutto ciò premesso, riteniamo che questo bilancio dia una risposta equa alle nuove emergenze che si sono evidenziate nel tempo e che sostenga in modo adeguato le attività previste dal nostro mandato amministrativo. Pertanto il nostro voto sarà convintamente favorevole. Grazie.
Qualcun altro vuole fare una dichiarazione di voto? Passa la parola al consigliere Diego Zanotti.
Sì, anche nelle risposte o comunque negli interventi che mi hanno seguito, all'intervento che ho fatto, si nota comunque effettivamente un po' un atteggiamento sulla difensiva rispetto anche a quello che abbiamo così voluto sollevare. Quindi è chiaro, voglio dire, a chi amministra l'onere di amministrare, quindi continuare a difendersi e dire ma non ci sono soldi, ma dobbiamo tenere equilibrio, ok, d'accordo, è giusto, è vero, immagino che sia così, però per quanto ci riguarda, come col ruolo che comunque noi dobbiamo avere e che abbiamo all'interno di questo consiglio comunale, a noi sta comunque di cercare di sollecitare, di sollevare comunque quelle che sono secondo noi le criticità, naturalmente secondo la nostra sensibilità. Quindi noi così pur ritenendo alcuni punti del bilancio, come poi abbiamo sempre sottolineato anche nell'approvazione dei bilanci passati, alcuni punti comunque di condivisione, e mi riferisco in particolar modo a tutto quello che è o alla maggior parte di quello che avviene in ambito ambientale, ma solo lo sottolineo perché nell'intervento dell'assessore prima sembrava che avessi messo in discussione la parte dedicata all'ambiente, invece ci tenevo a sottolinearne l'importanza che ne diamo anche noi e anche sulle scelte che sta facendo questa amministrazione. Diciamo che a livello generale non sono comunque le rassicurazioni che ci avete dato e rispetto alle criticità che noi invece abbiamo sollevato e vediamo in questo bilancio non sono sufficienti per dare un voto favorevole, insomma, quindi il nostro voto sarà comunque contrario. Grazie.
Passiamo alla votazione, leggerò punto per punto. Punto 5, approvazione liquide IMU anno imposta 2024. Votiamo favorevoli. Contrari. La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli e 3 contrari. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. 9. Contrari. 3. La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli in lista civica e 3 contrari. Essere comunità. Leggo il punto 6. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP sezione statistica 2022-2027, selezione operativa 2024-2026. Votiamo favorevoli. Contrari. 3. Astenuti 0. La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli e 3 contrari. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Contrari.
3, astenuti 0. La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli, noi lista civica, e 3 contrari a essere comunità. Votiamo il punto 7. Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati. Votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli, noi lista civica, e 3 contrari a essere comunità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 9. Contrari? 3. La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli, noi lista civica, e 3 contrari a essere comunità. Consiglio comunale finito, auguro a tutti, anche chi ci ascolta da casa, un felice Natale, un sereno anno nuovo.